Carissimi fratelli e sorelle, dicevo, introducendovi in questa liturgia, abbiamo iniziato mercoledì questo tempo forte, serio, della Quaresima, che inizia con quel gesto austero della cenere posata sul capo, mentre il sacerdote dice: convertiti e credi al Vangelo. Oppure quell'altra frase: polvere sei e polvere tornerai. Abbiamo iniziato così questo cammino verso la Pasqua. Il tempo di Quaresima ha una caratteristica fondamentale: è un tempo di rinnovamento del battesimo, perché è nato come preparazione al battesimo dei catecumeni, cioè di coloro che adulti chiedono il battesimo. Anche in diocesi abbiamo un piccolo gruppo di catecumeni che la notte di Pasqua faranno il santo battesimo. E per coloro che hanno già ricevuto il battesimo è un momento di rinnovamento, perché la vita porta fatica, porta un po' di polvere, un po' di decadenza. E allora ecco questo tempo in cui siamo chiamati a vivere in modo particolare un aspetto che è sempre presente nella vita cristiana, ma che durante la Quaresima la Chiesa ci fa focalizzare l'attenzione su questo aspetto: la penitenza. È un tempo penitenziale, di mortificazione. Ma cosa significa questo? Forse non abbiamo le idee chiare della penitenza cristiana. La penitenza cristiana ha quattro modalità, cioè quattro espressioni. Tre sono per tutti, anche per i bambini quando incominciano il giudizio, quando incominciano a ragionare. E l'ultima è per chi è stato preso, afferrato dall'amore di Cristo e cammina su sentieri che noi li vediamo da lontano con ammirazione, spero, no? Ma la prima dimensione della penitenza cristiana qual è? È quella che non faccio più il peccato. Essere cristiano presuppone un incontro. Beh, se siamo stati battezzati da bambini, non è significato dal battesimo, dalla richiesta del battesimo, ma dall'incontro che ho avuto con Lui quando Gesù ha voluto dire qualcosa di importante per me. Fino a che Gesù non è qualcosa di importante per me, o meglio, non è qualcuno importante per me, l'incontro non c'è stato. Il battesimo non ha preso ancora piede. Però al momento che Gesù diventa qualcuno per me di importante, inizia la penitenza. Quale? Se è qualcuno importante per me, significa che è il mio salvatore dal peccato, dalla mia vita di peccato. Quindi la prima penitenza è evitare il peccato. E quindi questo deve esserci sempre, Pasqua, Natale, Capodanno, perché se tu non eviti il peccato, non sei cristiano, chiaro? Poi c'è la seconda penitenza della vita cristiana. E che non basta evitare il peccato, devi incominciare a vivere il Vangelo. E questo costa fatica. L'amore costa sacrificio. L'amore costa sforzo, costa impegno, costa fedeltà. E quindi ecco questa penitenza, questo aspetto, è che devi morire a me stesso per poter amare. Una mamma lo sa bene, una mamma e un papà, cosa vuol dire amare, no? Perché devono fare sacrificio. Allora, se io voglio mettere in pratica il Vangelo, se voglio amare come Gesù mi ha insegnato e come Gesù mi propone, prendiamo la semplice umiltà: siate miti e umili come me, imparate da me. Ditemi un po', in un mondo di arroganti, se non essere umili non ti costa fatica, non ti costa penitenza, non ti costa sforzo. E questa è la prima ascesi cristiana, la prima ascesi cristiana. Perché è inutile che io faccio fioretti e altre cose se poi mi manca questa, no? Ma poi c'è la terza penitenza. se tu cominci a evitare il peccato e se tu cominci a vivere il Vangelo, non te ne potrai stare tranquillo, perché sarai perseguitato, sarai emarginato, sarai ostacolato e quindi dovrai sopportare una croce che non ti sei scelto tu, ma che l'amore ti obbliga. L'amore di Gesù ti obbliga a portarla e ti tratteranno come Gesù. Terza penitenza cristiana: essere perseguitati con qualche sberleffo, qualche derisione, qualche emarginazione, qualche prepotenza negli ambiti in cui viviamo. E io, per amore di Gesù, perché Lui ha sofferto, perché Lui è stato umiliato, mi umilio anch'io e quindi faccio penitenza. Poi c'è la quarta penitenza, ma quella lasciamola ai santi, no? Quella di andare incontro alla croce con amore, con ardore, con gioia, quella lasciamola a Santa Gemma. A noi camminiamo su queste tre penitenze e poi l'amore di Dio che crescerà, ci porterà dove vuole Lui. E quest'anno questo tempo forte della Quaresima è caratterizzato dal Vangelo di Luca. Siamo nell'anno C, seguiremo il Vangelo di Luca con un messaggio particolare che è diverso dall'anno A, dall'anno B. E qual è il messaggio particolare della Quaresima dell'anno C? Il Vangelo di Luca è il Vangelo del viaggio, del cammino. Gesù che cammina. Non è semplicemente un contesto letterario il viaggio di Gesù da Gerusalemme, da Nazaret a Gerusalemme, come lo è in Marco e in Matteo, che in quel viaggio mettono tutti gli eventi della vita di Gesù. No, in Luca è qualcosa di più forte, un messaggio teologico, perché la sua opera continua negli Atti degli Apostoli. E che cos'è gli Atti degli Apostoli? È la continuazione del viaggio di Gesù, che viaggia ancora Lui in mezzo a noi, ma attraverso noi, attraverso la Chiesa. Con l'ascensione si apre il cammino di Gesù attraverso la Chiesa. E allora l'importanza, quando leggiamo il Vangelo di Luca, del viaggio, del cammino, quando dice che Gesù è in cammino, e soprattutto c'è un momento importante del Vangelo di Luca, quando Luca dice: a un certo punto Gesù si voltò decisamente. Noi traduciamo decisamente. La parola greca è a muso duro, così, a muso duro, verso Gerusalemme. La decisione. Va, sa bene che cosa lo aspetta e con una forza d'amore deciso va incontro alla sua Pasqua. Abbiamo mai preso delle decisioni forti, forti, di seguire Gesù? Costi quel che costi, con l'amore di chi ha gustato il suo amore, con l'amore di chi, come ci dice Paolo, ha invocato il suo nome e non è rimasto deluso. Con questo amore che abbiamo conosciuto, sopprendere una decisione forte di seguire Gesù. Ecco quella che ci chiede la Chiesa in questa Quaresima. Una decisione forte di seguire Gesù, di essere autentici, di essere decisi, di essere chiari con noi stessi. Vogliamo arrivare alla Pasqua rinnovati. E allora che cosa dobbiamo fare? E ognuno deve fare qualcosa. Deve decidersi a morire in qualche cosa. Non scegliamo tante cose, non scegliamo tante cose, ma una piccola, anche piccola, una cosa piccola, che ostacola l'amore di Gesù, che mi impedisce di amare come Gesù vuole. Ecco, scelgo questo, Signore, io decido per amore Tuo in questa Pasqua che voglio rinnovarmi con la Tua grazia. E allora siamo nel cammino di Luca, partecipiamo alla decisione d'amore di Gesù, alla forza di amore di Gesù, alla fedeltà d'amore di Gesù, a quel desiderio che lui dirà un giorno agli apostoli prima arrivati a Gerusalemme: ho desiderato ardentemente questo momento. Ecco, questo desiderio, questo fuoco che sia nel nostro cuore, altrimenti la Quaresima non ha senso. E in questo cammino con Luca eccoci alla nostra prima grande tappa: entrare con Gesù nel deserto della tentazione. Gesù viene tentato. Gesù poteva peccare? Gesù poteva peccare? Non riflettiamo più, non meditiamo più sui misteri della fede e ci perdiamo, non sappiamo le risposte. Poteva peccare Dio? Perché Lui è Dio, poteva peccare? No. E allora perché si è lasciato tentare? Per me. Per me. Tutta la vita di Gesù è per me. Perché io capissi che con Lui, in Lui e per Lui posso anch'io vincere. E Gesù nel deserto ripercorre tutto il cammino di cui ci ha parlato la prima lettura del popolo di Dio nel deserto. Dove appena ebbero un pochino di fame, che cosa fecero? Rimpiangevano le pentole della carne, le cipolle d'Egitto. Gesù no, preferisce morire di fame. Preferisce morire di fame, ma essere fedele. E ci insegna la strada. E ci dice, e dice a me, dice a te: unisciti a me. Senza me non puoi nulla. Con me puoi vincere che cosa? La battaglia con te stesso. Riconciliare te stesso con te stesso, ritrovare la padronanza di te stesso e vincere le tue passioni smodate. E essere forte contro ogni tentazione, anche morire di fame, morire di sete, perché la tua grazia, Padre, vale più della vita. Ma ci crediamo veramente? Ci crediamo veramente? Che la grazia di Dio vale più della mia vita? E quando io andavo a benedire, dicevano: Padre, per favore, preghi per la salute. Tutti che mi dicevano: preghi per la salute. No, assolutamente. Io non prego per la vostra salute. Io prego prima di tutto per la grazia di Dio, perché la grazia di Dio vale più della salute. Perché se tu non hai la grazia di Dio, che te ne fai della salute? Eppure questa mentalità è entrata e noi non apprezziamo, non stimiamo la grazia di Dio come dovremmo. Allora il tempo di Quaresima è un tempo di serietà, dove io sono chiamato a rinnovarmi nella mia convinzione di fede che l'amore di Dio, la grazia di Dio, la figliolanza con Dio vale più di ogni cosa. E preferisco morire, ma non perdere questo. Questo non è un proposito da santi, tipo Santa Gemma Galgani, quello che vi ho detto prima, no? Questo è un proposito da buon cristiano, da cristiano semplice. La tua grazia vale più della vita. Signore, preferisco morire, ma non perdere la tua grazia. E questa è la prima riconciliazione che Gesù ci insegna entrando nel deserto, nella prova, per me. Perché io superi ogni prova, prove benedette della nostra vita, perché le prove sono occasioni per amare il Signore. Senza le prove nessuno saprà mai, e neanche Dio lo saprà mai, se lo amo. Abbiamo bisogno della prova, prima di tutto per conoscere la mia debolezza, la mia fragilità, conoscere veramente chi sono. Ho bisogno di sentire fino a quanto sono debole. E secondo, vedere all'opera Dio, perché nella mia debolezza opera Lui. Quando io mi affido a Lui, quando io mi unisco a Lui come trancio alla vita, sono fortissimo. E allora sperimento l'amore di Dio che mi rende forte. E la seconda tentazione: guarda, tutto sarà tuo, perché mi è stato dato, bugiardo. Lui è un menzognero. Dio non gli ha dato il potere del mondo. Dio non ha dato a Satana il potere dei soldi. Dio non ha dato a Satana il potere di reggere. No, siamo noi che l'abbiamo dato a Satana. Attenzione, Satana ha un potere su questo mondo, sì, un potere grande, un potere immenso. Se voi pensate le reti politiche, le reti che ci sono per i soldi, per lo sfruttamento, quello è Satana. E adesso con questa pazzia del gender, no? Degli uteri in affitto, la produzione dell'uomo, l'uomo in provetta, l'uomo congelato, tutto per i soldi. Non crediate alle discriminazioni, alle cose, non è quello, sono i soldi che muovono. Perché c'è un business che non vi immaginate su queste realtà. E chi c'è dietro di questo? Lui. Ma chi gli ha dato il potere a lui? Io uomo. Quando io vivo per i soldi, quando io vivo per il piacere, quando io vivo per l'egoismo, sto dando il potere a Satana. E quanti più uomini viviamo così, quanto più potere a lui. Ma Gesù dice no, non ti adorerò, non ti adorerò in ginocchio davanti al denaro. Quanti magari facciamo la comunione, ci inginocchiamo magari in chiesa, facciamo la comunione con tanta devozione e poi l'unico valore che muove la mia vita sono i soldi. Pagano, sono un pagano. Non così ci ha insegnato Gesù. E la terza tentazione lo porta sul pinnacolo del Tempio e dice buttati giù, tanto il Padre manderà i suoi angeli e ti sosterranno. Usa Dio per i tuoi scopi, usa Dio per metterti in mostra, usa Dio per i tuoi programmi, per i tuoi progetti, per essere tu al centro. Quanti fa fessi quello del piano di sotto, nei nostri ambienti ecclesiali, dove usiamo di Dio, delle sue cose, per noi stessi, la nostra esaltazione, il nostro protagonismo, la nostra vanità. Non tenterò il Signore. Non è Dio che deve servire a me. Non è Dio che deve servire a me. Sono io che devo servire a Lui. Non tenterai il Signore Dio tuo. E lì sconfitto e scornato, il nemico se ne va. Ma osserva Luca, per ritornare al momento opportuno. Ed è chiaro il rimando alla passione, dove queste tentazioni riemergeranno, anche con le stesse parole. Se sei figlio di Dio, mangia. Se sei figlio di Dio, questo sarà tuo. Se sei figlio di Dio, gettati giù. Quando sarà nella passione, lo stesso linguaggio. Se sei figlio di Dio, salva te stesso, scendi dalla croce. Glielo diceva il popolo, glielo dicevano i sacerdoti, glielo dicevano i soldati. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, salva te stesso. Cristiano, non puoi salvare te stesso, non puoi scendere dalla croce, perché Gesù non ha salvato se stesso, ti ha insegnato un'altra via. Il chicco di grano che è caduto a terra muore per portare frutto. Questo è il Vangelo. Oggi si vogliono riplasmare altri Vangeli dove non c'è questa dinamica. Un Vangelo dove salvi te stesso, salvi il tuo benessere, salvi le tue cose, salvi i tuoi progetti. Non è il Vangelo di Cristo. Gesù ti insegna a non salvare te stesso, a non scendere dalla croce, a essere fedele. E questo è il cammino che ci vuole portare Luca fino alla consumazione della Pasqua. E chiediamo alla Vergine Maria che ci accompagni in questo cammino, sia accanto a noi come donna forte, come lo è stato accanto a suo figlio. Era lì pronta a tenere ferme le sue mani se aveva bisogno di aiuto quando lo inchiodavano. E così è vicino a noi per tenerci fermi, per non scendere, per essere fedeli, per non salvare noi stessi. È donna forte, non è una mammina da quattro soldi, e ci vuole bene. E vuole e desidera da ciascuno di noi che prendiamo con serietà questo tempo di salvezza incontro alla Pasqua del suo figlio. Amen.